87.9, sempre Radio Onda Rossa. Torniamo, iniziamo la rassegna stampa di oggi, che ovviamente vede sulla maggior parte, su tutti i giornali, in apertura quello che quanto è successo nelle Marche. Sul sito della radio già avete trovato una prima corrispondenza che abbiamo fatto ieri con le brigate di solidarietà, brigate volontarie di solidarietà. Fra poco andremo a ricollegarci di nuovo, visto che nella giornata di ieri hanno raggiunto le zone colpite dall'alluvione. Marche, una strage per la pioggia, così intitola il Corriere della Sera. 10 vittime e 3 dispersi, l'accusa dei sindaci, il livello dell'allerta era basso, nessuno ci ha avvertiti, indagano i PM. L'editoriale del Corriere della Sera è dato e lasciato a Gian Antonio Stella. Succederà ancora, purtroppo, ci dice Gian Antonio Stella, questa è l'unica e amara certezza, dopo il diluvio nelle Marche l'autunno sarà lungo e non ci sono amuleti o scaramanzie. In un paese che scaccia come le iettatori gli scienziati, re di indicare i pericoli e l'urgenza di svolte radicali che possano salvarci da ripetersi di questi lutti, se non una seria manutenzione del territorio. Ci vorranno anni, dico io, ci vorrebbero anni, perché non è che ci vorranno, vuol dire che è un'affermazione per qualcuno che sta già lavorando, ma questo non sta accadendo. Molti anni, altre strade però non ci sono. Lo sappiamo, come spiegò tanti anni fa Leo Longanesi, alla manutenzione l'Italia preferisce l'inaugurazione. Non si vincono le campagne elettorali promettendo il rifacimento degli argini, la cura delle foreste, il rammendo, come dice Renzo Piano, dei troppi errori fatti anche in tempi recenti. Ma è proprio ciò che la cronaca di queste ultime settimane, la siccità prima e i diluvi oggi, ci impone. E poi qui il sempre citato Papa Francesco lo sa e insiste: è necessario riparare la terra, non butta lì una sortita ogni tanto, batte e ribatte. Forse per questo a rivedere questa campagna elettorale combattuta giorno dopo giorno con sparate, insulti, ripicche, ghigni, gnao gnao, sbandate promesse strabilianti e baruffe, emerge l'abissale distanza di una certa politica. E sicuramente, insomma, diciamo che poco, cioè nulla si è fatto, nulla si parla e nulla si fa concretamente per tutta la questione che anche i titoli, insomma, spesso additano il clima come colpevole di quello che accade, quando insomma è la politica colpevole di quello che accade, perché ovviamente se si hanno delle politiche distruttive e mai di rimessa in sesto del territorio, è ovvio che poi la natura, cioè, se è sopravvissuto, se gli esseri umani, se l'Homo sapiens è durato, dura un pochetto, la natura dura per, insomma, un pochetto di più, quindi tra noi e loro la natura vince la natura.
Certo, anche perché se si spappola il pianeta la natura comunque c'è, quella è natura, non è che è un'altra cosa.
Allora, continuiamo con il Corriere molto velocemente, in prima pagina il viaggio nel fango che distrugge vite e paesi, a 8 anni preso dall'onda, era in braccio alla madre, questa insomma è la storia più terribile anche raccontata da tutti i giornali, mio marito e mio figlio morti per salvare l'auto, perché poi c'è stata purtroppo, insomma, tutta la questione dell'automobile, la maggior parte delle persone morte appunto in automobile, le previsioni sbagliate, limiti dell'algoritmo, sì, diamo sempre le macchine poi quando ci stanno i disastri. Si parla di Draghi, il no ad altri mandati, e sulle sanzioni critica la Lega, c'è chi parla ai russi, noi più forti di pupazzi prezzolati. E infine si parla di tutta la questione di Richetti, l'ombra delle molestie, ma lui dice: ma io parte lesa, insomma, ci crediamo ben poco, lo ha accusato di aver abusato di lei nel suo ufficio di fronte a Palazzo Madama, un senatore candidato alle politiche, e così spunta il nome di Matteo Richetti, presidente di Azione, braccio destro di Carlo Calenda, ma lui denuncia: sono parte lesa in questa triste storia, da un anno ho denunciato quella donna per minacce e stalking, messaggi anche alla famiglia. Bah, dell'ambiente si dice ben altro. Per di più, qui non lo dice il giornale, ma io ho letto altre dichiarazioni in cui lei addirittura è stata obbligata a avere rapporti, quindi è stata stuprata in cambio di che lui gli aveva detto: poi ti do il posto, cose del genere.
Noi crediamo alla parola delle donne, tanto più in un caso in cui l'uomo è famoso, insomma, è, come dire, è un amplificatore, no, di una dinamica. E passando a altri giornali, rispetto a quello che dicevi tu, una veloce carrellata su come titolano su questa giornali che magari non leggeremo, 7 ore di apocalisse titola Repubblica, il titolo peggiore mi sembra quello del Tempo, clima killer, come se appunto la responsabilità fosse così del caso, perché poi della natura o qualcosa del genere. Poi altri sono giornali che invece vedremo qua. Il disastro delle Marche ci ricorda che in Italia si muore per il clima, è domani, che voglio dire, il concetto che ci sta sotto come titolo è lo stesso del Tempo, è solo un pochino più garbato. E poi il coraggio, il resto del Carlino, la solita vittimismo inutile. E noto, non so se così può far interessare a qualche punto di vista, che invece i giornali di destra a destra non lo mettono come primo titolo le Marche, mettono la campagna elettorale. Mettono la campagna elettorale, che, come dicevi tu prima, ha parlato molto poco di questo. Ieri faceva sapere Greenpeace, che dà un'analisi statistica dei social dei partiti, quindi dei comunicati che i partiti hanno affidato ai social. In questa campagna elettorale hanno parlato di ambiente e di clima per il 2% dei loro comunicati, quindi ci possiamo immaginare quanto sia prioritario l'ambiente e quindi poi il cambiamento climatico nelle teste di questa gente. Nonostante, ricordava Greenpeace, a inizio campagna elettorale c'è stato anche un appello di scienziati questo, un appello, quello Scegliamo il Futuro, l'appello degli scienziati per il clima, che chiedevano proprio, insomma, alle forze politiche di farsi carico di questo argomento, un appello che ha raccolto moltissime firme, ma che come spesso succede agli appelli è rimasto lettera morta, nonostante appunto sia, come dire, dei tecnici che si occupano di questi argomenti. Ma passiamo invece alla Stampa di Torino, che come primo titolo ha mette al posto del primo titolo una foto, è una foto del disastro nelle Marche, e il titolo è un virgolettato dalle testimonianze sul posto: le nostre vite spazzate via, alluvione nelle Marche, 10 vittime, 3 dispersi, c'è anche un bimbo di 8 anni strappato dalle braccia della madre. Poi troviamo il richiamo a 2 articoli all'interno, il primo di Niccolò Zancan, C'era l'apocalisse, nessuno ci ha avvisato, e l'altro che andremo a vedere nella seconda parte, Siamo stati noi, non è una catastrofe naturale, per la firma di Mario Tozzi. Nella seconda parte, della prima pagina della Stampa, l'ennesimo direi endorsement di Draghi a Meloni, perché a noi sembra che un pochino questo succeda. Draghi a Meloni, attenta agli alleati, che insomma nella mia lingua significa tu stai vai bene, attento, insomma, non dà troppo nell'occhio che civetti con Orban con la destra italiana, toglieremo le sanzioni a Mosca, caro Bollette, aiuti per 22 milioni di cittadini, è l'altra parte del sommario di oggi, è il decreto aiuti ter. E commenta le dichiarazioni di Draghi Marcello Sorgi sulla prima della Stampa, l'ultimo affondo di Super Mario, il lungo addio di Draghi si colora a tinte forti in una conferenza stampa in cui, prendendo spunto dal legittimo orgoglio di presentare un nuovo decreto aiuto da 14 miliardi, il Premier mette a posto i suoi ex alleati e avversari. E insomma fanno sempre passare queste parole di Draghi come se fossero molto critiche, ma in realtà sono molto più sibilline, cioè appunto criticare l'alleanza di una politica, sì, e non lei in particolar modo, significa alla fine sostenere quella posizione. Il resto della prima pagina della Stampa, scusate, in taglio altro, un'altra vergogna, un altro fatto che genera una rabbia indicibile: Giuliano, morto a 18 anni in uno stage scuola al lavoro. Si tratta dell'alternanza scuola-lavoro, che ieri è stata commentata con parole così tristi da Enrico Letta, noi li vogliamo ricordare che quella legge l'ha fatta il suo partito, perché era dentro la buona scuola. L'anno scorso sono morti due ragazzi, un altro è finito in fin di vita, ci sono stati tantissimi altri incidenti, e questo è il doppio scandalo: da una parte della strage quotidiana, della guerra quotidiana contro lavoratori e lavoratrici, ricordiamo che sono 3 morti il giorno in questo paese di media, e dall'altra quello di mentre un ragazzo o una ragazza frequenta la scuola, obbligarlo a lavorare gratuitamente, quindi a essere sfruttato, e a morire mentre viene sfruttato. È successo appunto, siamo ieri era in gran parte d'Italia il secondo giorno di scuola, e Giuliano appunto a 18 anni travolto dal peso di una barra di metallo è morto. È successo in Veneto, e ne danno conto, devo dire, più o meno tutti i giornali, molti anche in prima pagina. Schiacciato da una barra metallica, era in azienda da una settimana per i crediti formativi. Si capisce bene che si voglia dire, ma insomma si tratta di alternanza scuola-lavoro, PCTO, eccetera eccetera. Era un'azienda di Noventa di Piave, in provincia di Venezia, specializzata nella piegatura dei metalli. Ancora per finire, insomma, la prima pagina, spalla destra, l'India avvisa Putin, stoppa il conflitto, orrore a Izium, nuove fosse comuni. Questo insomma è il modo di narrare questa guerra, che sembra quasi fa scandalo quando ci sono i morti, ma lo scandalo è la guerra, se c'è la guerra i morti ci sono, e non è, cioè, pleonastico dirlo. E poi c'è un commento di Lucio Caracciolo: tra Stati Uniti e Russia siamo diventati un'altra Taiwan. Questa è la sintesi che ne viene fatta del titolo. Le lacrime dei nostri sovrani hanno il gusto salato del mare che vollero ignorare. Il motto attribuito al cardinale Richelieu attraverso i secoli. Non potremmo trovarne di più pertinente per l'Italia di oggi, battuta dai venti della Grande Guerra. La nostra Repubblica stenta a coglierne la posta strategica. Dominio delle onde, del mare di casa, Mediterraneo per la cartografia corrente, Medio Oceano in geopolitica perché connette Atlantico e Oceano Indiano, già a fuoco nel Mar Nero, investito dall'assalto russo dell'Ucraina. È un incipit così molto retorico, da cui si deduce anche poco di quello che poi insomma Caracciolo ci vuole dire. Lo va a dire a pagina 21. La russofilia italiana era viva persino durante il fascismo, Mosca lo sa e prova a tenere aperti i canali. Il ruolo geopolitico è destinato a crescere. Il bel paese è boccone grosso, gustoso e disponibile. Quindi, insomma, Caracciolo parla di come la Russia cerca, a suo avviso, di manipolare in qualche modo la politica italiana. Ci sono tutta una serie di rimandi all'interno di articoli, diciamo, di commento. Uno di Sabrina Ferilli: le donne e l'aborto umiliate ogni giorno. Poi uno invece un fondo di Michela Marzano, la filosofa: il sessismo, la xenofobia e quell'amnesia fascista, dove appunto Marzano sottolinea come il nostro paese non abbia mai fatto i conti con la dittatura, e quindi sia diventato una sorta di rimosso, ma lo vedremo da più punti di vista anche durante questa rassegna stampa. E infine segnalo Luigi Manconi, sempre sulla prima della Stampa: la democrazia dei sensi di colpa, la definizione adottata dalla risoluzione del Parlamento europeo a proposito del regime di Orban è nitida: autocrazia elettorale, ovvero un sistema costituzionale in cui si svolgono le elezioni ma manca il rispetto di standard di democrazia. Si parte da questo, poi il suo fondo continua a pagina 29, dove si parla appunto di come la democrazia dell'Unione Europea si relaziona all'interno e all'esterno con regimi che democratici non sono. Manconi parla di senso di colpa, se ne avremo tempo gli daremo un occhio, ma insomma intanto ve l'abbiamo segnalato. Direi che con la Stampa è tutto.
E sempre in diretta 87.9 passiamo, insomma, visto che le aperture dei giornali sono tutte rivolte alla questione delle Marche, con un compagno che è al telefono. Ciao, buongiorno. Pronto? Marco, ci senti? Pronto Marco, ci senti?
Prova a parlare te.
Pronto? Buongiorno Marco, ci senti? Ci sei? Pronto, pronto, pronto. Pronto Marco, ci senti? Pronto? Scusate, stiamo provando, insomma, a entrare in contatto con le Marche. C'è qualcosa che non funziona in questo collegamento, ma insomma lo stiamo apprestando in questo momento. Pronto Marco, ci senti? Pare di no. E pronto, 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 Marco, ci senti? Questa è Radio Onda Rossa in collegamento con le Marche. Neanche io, ecco, ora è tornato. E ecco, io sento che di là c'è qualcuno, ma non, lui non ci sente. Forse possiamo provare a ritelefonare. Io non so che dire, proviamo dall'altro telefono. Quindi un attimo di musica e torniamo in diretta. Eccoci qua, ci riproviamo. Ci senti?
Sì, mi sento bene.
Buongiorno.
Buongiorno.
Scusa per l'attesa, ma a volte insomma qualche difficoltà tecnica. Quindi niente, buongiorno, dici da dove parli intanto.
Ciao Marco,
allora, solidarietà. Buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti e a tutti voi. Io sono rientrato in questo momento in Abruzzo. Ieri sera però si è svolta un'assemblea a Senigallia, allo spazio sociale autogestito Arvoltura, e si è fatto un punto della situazione per l'organizzazione degli aiuti, per l'auto-organizzazione dal basso per portare aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione. E quindi diciamo vi posso raccontare quella che è stata la giornata di ieri, quello che purtroppo ci aspettiamo nella giornata di oggi, perché oggi è prevista di nuovo forte pioggia, quindi non ci saranno interventi perché diciamo non si possono rendere alluvionati anche i volontari che vanno ad aiutare, e questo tra l'altro vanificherà anche gli sforzi fatti ieri. Da domani mattina, domenica mattina, sarà lanciato un appuntamento per organizzare la nostra azione, non solo la nostra come Brigata di Solidarietà Attiva, su tutto il territorio. L'appuntamento è alle ore 10 domani mattina allo spazio sociale Arvoltura. Oltre alle Brigate di Solidarietà Attiva, lì c'è un nucleo di brigate volontarie per l'emergenza, ci sono altri nuclei e altre organizzazioni. Si proverà a seguire il territorio, che è abbastanza ampio, e che soprattutto ci si dividerà tra aiuti nella città, che vedrà una certa attenzione anche da parte istituzionale, e le tante case sparse invece del territorio dell'interno.
Senti, come allora, diciamo, per quanto riguarda l'allerta che tu stai dicendo, insomma, l'allerta poi, se continuerà a piovere, da parte delle autorità c'è stata una presa in carico, insomma, come si sta rapportando anche alla popolazione?
Guarda, il rapporto dell'autorità genera, con l'autorità genera solo enorme rabbia, perché anche se attualmente ovviamente le istituzioni pubbliche si sono attivate nel rapporto con la popolazione, con l'assistenza alla popolazione, con l'allerta meteo, con tutto quanto l'apparato, diciamo, dello Stato può mettere in campo, bisogna sapere che stiamo parlando di una tragedia annunciata. Cioè, questo stesso fiume, il Misa, l'ultima volta è esondato nel 2014, provocando 3 morti, diversi feriti e quasi 200 milioni di danni. Cioè, non stiamo parlando di un evento calamitoso del tutto imprevisto e imprevedibile che accade perché siamo in un'epoca di crisi climatica. Stiamo parlando di un evento del tutto prevedibile, già successo appena 8 anni fa, che ha provocato dei morti, 8 anni nei quali non si è fatto nulla, 8 anni nei quali le istituzioni sono popolate da un lato di gente che il cambiamento climatico lo nega, dall'altro lato di gente che peggiora i danni dovuti al cambiamento climatico estendendo speculazione e uso del suolo in maniera indiscriminata. Quindi, voglio dire, per quanto ci si possa poi attivare nell'emergenza, è ovvio che qui ci sono dei colpevoli, questa è la parola che bisogna usare, perché quelli che siedono nelle istituzioni da un lato e dall'altro è evidente che sono responsabili della tragedia.
No, anche perché insomma, oggi abbiamo deciso di chiamarti anche durante la rassegna stampa, perché quasi tutti i giornali parlano di quello che è accaduto nelle Marche, dando appunto la colpa al killer clima, i cambiamenti climatici e via dicendo. Cioè, quando ovviamente se devasti un territorio c'è un cambiamento, cioè è alla base il problema. Diciamo così, delle opere e dell'essere umano che distrugge, e della politica soprattutto, e della costruzione del suolo e via dicendo, che fa sì che poi, insomma, ci siano queste inondazioni. Non è che si può dare, insomma, la colpa al clima così, e poi che piova più del normale, insomma, si dice da ormai da anni che c'è la siccità e poi c'è stando le alluvioni, cioè c'è piove tanto, insomma, non mi sembra una
il
grande.
Il clima è un fenomeno fisico che cambia, ormai è assodato, è cambiato per l'intervento dell'umanità, si è continuato fino a ieri a dire che questa cosa non era vera, che il clima era sempre cambiato, eccetera eccetera. Comunque, fatto sta che il territorio viene lasciato a se stesso, anzi, come dicevi giustamente tu, si continuano a fare interventi che aggravano la situazione. Quindi, ma la rabbia di cui tu parlavi è una rabbia che si coglie nella popolazione?
Beh, un po' sì, c'è ancora attivo il comitato che ha voluto il processo sull'alluvione del 2014, dello stesso fiume, nello stesso territorio. Quindi, diciamo, almeno una parte della popolazione, ovviamente essendoci una recidiva da parte delle istituzioni, perché praticamente nulla è stato fatto in questi 8 anni, comincia a vivere questa tensione e questa rabbia. È evidente che in queste prime ore, in questi primi giorni, si è tutti presi dall'emergenza, da domani a spallare il fango e dal dolore per il lutto e per le perdite, ma questa cosa sotto traccia è visibile, anche perché, come giustamente dicevate, voi avete seguito tantissimo l'intervento delle brigate di solidarietà attiva dopo il terremoto del centro Italia, Amatrice, Arquata, Accumoli, Visso, eccetera eccetera, Norcia. Ora, che cosa sta succedendo su quell'Appennino terremotato, che è poco più a sud della zona dove oggi c'è l'alluvione? Sta succedendo che non solo il modello di sviluppo non è cambiato, e quindi è consumo di suolo, edificazione, turistificazione della montagna, ma è peggiorato. Cioè, con i soldi del PNRR e con la scusa che sono realtà depresse dal terremoto, le infrastrutture e le speculazioni o le mega opere su quell'Appennino lo stanno maltrattando in maniera indicibile, stanno piovendo cose assurde, laghetti trasformati in piste d'atterraggio per velivoli turistici, resort in zone montane incontaminate, fabbriche in zone sondazione, cioè una sorta di trasformazione dell'Appennino in una specie di Luna Park per ricchi, che in qualche modo sfolla le popolazioni locali che poi non hanno servizi, ospedali, scuole eccetera, e devasta il territorio, e a valle di quel territorio poi ci sono i fiumi che sondano, ci sono, diciamo, tragedie come quelle che stiamo vivendo, perché i fiumi sono ingabbiati da una cementificazione selvaggia e così via. Quindi è il segno profondo della crisi di un'idea stessa del modello di sviluppo capitalistico.
Sì, anche perché poi questo appunto già ne abbiamo parlato tanto, c'è stato insomma ancora la ricostruzione lontano dall'essere attuata, quindi prima di aver cercato di ritessere un territorio per le popolazioni, per la gente che ancora vive nelle casette o se ne è dovuto andare, nel frattempo hanno pensato bene di appunto anche di questa questione del turismo così allucinante, anche a visitare i luoghi del terremoto in una parte di Appennino che era riuscita anche a preservarsi moltissimo, in cui le grandi opere non c'erano, in cui c'è una strada molto piccola che l'attraversa e via dicendo, invece insomma, stanno allargando gallerie e via dicendo. Comunque, ritornando
sulla parte terremotata dell'Appennino laziale, stanno concependo mega impianti da sci senza neve,
sì,
con laghi artificiali per produrre la neve, cioè diciamo siamo a livelli oltre
l'immaginabile addirittura.
Ripeto, ci sono zone ancora tutt'oggi, per esempio nella zona marchigiana terremotata, l'unico spazio sociale, l'unico luogo di incontro che in alcuni comuni, che in alcune frazioni hanno le popolazioni, sono i container dell'intervento emergenziale delle brigate trasformati in spazio sociale vissuto da quelle comunità, penso a Forca di Montegallo, a Betito e via discorrendo, dove noi proseguiamo, diciamo, il nostro intervento post terremoto, tant'è che i primi briganti che ieri sono arrivati sul luogo dell'alluvione a fare un sopralluogo e a connettersi con tutte le altre realtà auto-organizzate del territorio sono proprio le brigate della la nostra brigata Marche, da quella zona lì, che è semplicemente un'oretta più a sud di come di dove è successa l'alluvione, e abbiamo visitato, si è fatto un sopralluogo per vedere le condizioni su Senigallia, su Vallone, su Roncitelli, su Cannella, per capire anche il rapporto che c'è dei danni sia in città che nell'entroterra, che ripeto, per nostra esperienza, spesso sono le zone escluse dai riflettori delle passerelle, dei politici, che poi magari passeranno tutti e che necessitano di un intervento dal basso più consistente.
Senti, sul piano più tecnico di quello, oggi il Fatto Quotidiano parla in un articolo di Antonio Massari, da un'immagine all'inizio dell'articolo, quelle ruspe finite sotto l'acqua dell'esondazione a Bettolelle, piccola frazione di Senigallia, sono uno specchio della realtà, un monumento all'iter delle opere pubbliche, un'opera che era stata definita particolarmente rilevante nella strategia globale di mitigazione dei rischi, che qua si dice, insomma lo dicono il contratto di fiume per i territori del bacino idrografico e lo dice anche l'ordine dei geologi delle Marche, cioè se l'opera fosse stata in funzione non avremmo avuto un disastro di queste dimensioni. Cioè quest'articolo cerca di riportare sulle lentezze che negli ultimi 40 anni, in specifico dopo il 2014, non hanno portato a compimento opere che sarebbero state necessarie. Non so se vuoi aggiungere qualcosa.
Ieri i volontari delle Brigate di Solidarietà Attiva sono stati anche a Bettolelle. Lo tenevo per ultimo perché immagino che parte della reazione sia questa. Il problema però non è solo questo. Cioè è vero che in Italia c'è una lentezza delle opere pubbliche e i cantieri pubblici sono quel che sono, al di là o meno del merito dell'opera. Il problema però è a monte, cioè l'idea che si possano risolvere i problemi con grandi opere di messa in, di presunta messa in sicurezza del territorio. La messa in sicurezza del territorio è non maltrattare l'Appennino e la montagna, e non consumare il suolo e non devastarlo. L'idea che si possa devastare perché tanto poi con grandi opere tecnologiche riusciamo a contenere i disastri è un'idea di per sé stesso folle, al di là del fatto che il cantiere poi venga realizzato in tempi celeri o non celeri. È evidente che a vederlo è, come dire, un monumento all'inerzia e all'inefficienza. Ma a monte di quell'inerzia, di quell'inefficienza, c'è il concetto che vi esprimevo, cioè l'idea. Qualche anno fa a me è capitato di leggere un comunicato dell'Associazione Cementieri Italiani che parlava di messa in sicurezza del territorio, che è un termine che anche a noi come brigate ci viene da usare molto spesso quando operiamo nelle zone d'emergenza. Ma l'idea di messa in sicurezza è diametralmente opposta. L'idea di messa in sicurezza nostra è aiutare per esempio la popolazione locale a recuperare i boschi e i castagneti, che sono la vera diga naturale alle esondazioni a valle. L'idea di messa in sicurezza dei cementieri è di sboscare per fare le piste da sci con la neve artificiale e poi a valle fare vasche di contenimento dell'acqua che arriva da monte con grandi opere di cemento. Questo è il tema di fondo che noi dobbiamo cercare di far venire fuori rispetto alle altre interpretazioni,
che passa anche da una appunto messa in discussione delle parole che vengono usate. Insomma, nella rassegna stampa noi spesso cerchiamo di fare questo. Senti, in conclusione, non so insomma se da Roma si può fare, dall'appello insomma Radio Onda Rossa si può fare qualcosa per Senigallia, diteci voi, e altrimenti insomma la nostra informazione e la continueremo a fare anche nei prossimi giorni continuando a chiamarvi. E lasciamo a te l'ultima parola.
Sì, l'appello è non muoversi in maniera diciamo disorganizzata, nel senso lì ci sono le realtà come le brigate di solidarietà attiva, lo spazio sociale La Fortuna, luoghi di auto-organizzazione che si vedono in assemblea e diciamo conoscono il territorio, quindi connettersi con chi sul territorio prima di muoversi sta organizzando le cose, a partire dal fatto che appunto oggi è meglio non andare perché si prevede di nuovo pioggia e quindi di nuovo danni. Da domani noi sui profili delle brigate di solidarietà attiva, delle brigate volontarie di emergenza, di tutti quelli che stanno operando, troverete tutte le istruzioni e quindi potete rilanciarle per i volontari che volessero venire a dare una mano e per le cose di cui ci sarà bisogno via via che troviamo i problemi incontrando la popolazione, e poi diciamo tenere come avete sempre fatto un punto di vista diverso e notiziarlo su quello che accade giorno dopo giorno.
Perfetto, se ci sono assemblee ovviamente insomma tramite voi, se qualcuno dei comitati vuole parlare, Radio Onda Rossa, i microfoni sono sempre aperti. Nel frattempo noi vi salutiamo e a presto.
Grazie, un saluto anche a tutte e tutti voi.
Ciao Marco.
Un abbraccio.
9.42 Radio Onda Rossa su
Sì, sì, no, allora, prima che passiamo a leggere Mercalia, vi leggo velocemente come titolano il manifesto Tomba d'acqua e invece il Messaggero che rimette ancora a morire di pioggia.
E qua se rimaniamo insomma su quello che stavamo dicendo e più o meno anche su questi due articoli che vi segnalo, il primo sulla Stampa di Mario Tozzi, suicidio all'italiana, quindi qua insomma l'accento già dal titolo viene messo su altro, cioè sulle scelte che si fanno, territorio violentato da incuria e cementificazione, l'emergenza climatica spesso ignorata dalla politica, il risultato sono disastri come questo che si ripetono da anni, non ci sono più scuse. E questo insomma mi sembra una cosa importante, insomma, che la stavamo dicendo già con il compagno prima, da sottolineare. E dice la causa climatica è nota, le emissioni delle attività produttive dei sapiens hanno pompato gas serra con il risultato di riscaldare l'atmosfera, quindi il cambiamento climatico c'è, ma è stato causato appunto dai sapiens, come dice Tozzi sulla Stampa, gli oceani, quindi a riscaldare l'atmosfera e gli oceani, di indurre tra l'altro anche le perturbazioni meteorologiche a carattere violento. All'alba del XXI secolo le catastrofi naturali non esistono più. Esistono gli eventi naturali che diventano catastrofici solo per causa nostra. Dunque dovevamo e dobbiamo aspettarci fenomeni di questo genere anche fuori dalla regione che un tempo li subivano e anche fuori dalle stagioni canoniche. Anzi, la fine dell'estate è uno dei momenti più propizi per tali fenomeni. Per via del gran caldo non ancora evacuato e dell'incontro con masse d'aria più fresche dal nord e dall'Atlantico. E poi insomma ricordiamo che se l'estate si è chiusa così, si è aperta con la marmolata e con un altro disastro causato esattamente dalle stesse dagli stessi motivi. Insomma l'articolo è abbastanza interessante, ve lo segnaliamo, come segnaliamo Luca Mercalli sul Fatto Quotidiano. La tragedia marchigiana è solo l'inizio di una fase, il nubifragio autorigenerante, ciò che ha insistito più ore sullo stesso luogo che nel pomeriggio sera di giovedì ha colpito un territorio proteso dall'Altumbria verso il Conero, causando una decina di vittime e una cinquantina di feriti, ha scaricato una quantità d'acqua impressionanti mai registrate prima nella zona. Il centro di scroscio, ovvero la località in cui le piogge sono state più violente, è stato il paese di Cantiano, alle falde del Monte Catria, in provincia di Pesaro Urbino, a 5 km dal confine umbro. Qui il pluviometro, quindi la misurazione della pioggia della Protezione Civile delle Marche, ha raccolto 419 mm di precipitazione in 9 ore, pare a un terzo di quanto dovrebbe cadere in un anno, e di 101 mm in appena un'ora. Quindi insomma la descrizione tecnica di quello che è successo: ovunque cadano a rovescio di tale entità il disastro è assicurato, a maggior ragione se ciò avviene in luoghi dalla piovosità solitamente tranquilla. Sulle Marche gli eventi alluvionali si verificano in genere a seguito di piogge copiose, eccetera eccetera. Dice c'è un motivo per la differenza di allerta tra Toscana e Umbria e le Marche, dove era giallo e non rosso come ormai noto. In effetti all'interno di un vigoroso flood da sud-ovest di aria caldo umida ci si aspettava il divampare di fenomeni intensi responsabili di dissesti, tanto che il centro funzionale della Toscana aveva diramato l'allerta arancione per i settori centro-nord, dove temporali anche forti ce ne sono stati sì, ma con effetti minori delle attese. Anche il servizio dell'Umbria indicava forte maltempo con precipitazioni temporalesche, e in effetti proprio dal territorio umbro ha preso le mosse il sistema temporalesco che poi si è propagato sul versante marchigiano, dove tra Pesaro Urbino, Ancona e Macerata la violenza dell'episodio è stata inattesa. D'altra parte i sistemi temporaleschi autorigeneranti sono per loro natura difficili da localizzare. In breve tempo è toccata alle Marche un fenomeno che era atteso a 50 km più a nord-ovest. Le prossime ore necessitano ancora di attenzione, come diceva prima il compagno, perché la prima irruzione di aria fredda autunnale insomma sta arrivando, e quindi continua questo motivo, insomma, di attenzione. Queste le motivazioni tecniche di però fenomeni globali rispetto alle conseguenze dell'inquinamento e locali rispetto alle conseguenze di politiche del tutto dire inadeguate non è sufficiente, insomma, perché appunto si continua a cementificare. Prima il compagno faceva riferimento a i soldi del PNRR spesi, che vengono spesi per nuove piste da sci, nuove funivie per lo sci, addirittura là dove non c'è la neve. Questo fra l'altro su tutta la dorsale appenninica, perché la stessa denuncia l'abbiamo sentita sul Corno alle Scale dai compagni della marcia Sollevamenti della Terra. Il Corno alle Scale sta tra l'Appennino tosco-emiliano, dove anche lì il PNRR butta molti soldi per impianti di risalita in un luogo dove ormai non nevica più da anni, e quindi dove verranno costruiti impianti di risalita e pompe per sparare neve finta. E questo è il modo con cui si continua a causare il crollo dell'Appennino, che casca da ogni parte. Volevo anche ricordare che a mio parere c'è stato un salto di qualità nella mancata manutenzione dei nostri territori montani e non solo montani, quando si è fatto la scelta di cambiare, perché poi sono diventate città metropolitane, le province che avevano tra le loro deleghe proprio quella della manutenzione dei territori, gli uffici di bonifica eccetera eccetera. Dopo quel momento tutto è diventato più ambiguo, le deleghe sono passate alle regioni, ma in maniera, come dire, meno chiara di come era stato impiantato un tempo il sistema di controllo, appunto, su un territorio che è fatto al 30% di montagne e al 70% di territorio in bonifica. Ancora sullo stesso argomento, dal Fatto Quotidiano, pagina 3, clima, il piano nazionale giace al MITE, cioè al Ministero della Transizione Ecologica, da 5 anni. Era il 18 marzo 21, l'allora ministro, neo ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani interveniva per la prima volta al Consiglio Ambiente dell'Unione Europea. Il Ministero della Transizione Ecologica è impegnato a dare attuazione alla strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso il piano nazionale, adesso in fase di valutazione ambientale strategica. Sono passati 18 mesi, ma la valutazione ambientale strategica non ha fatto passi avanti. D'altronde è dal 2017 che la bozza del documento, studiata nel 2016, è necessario dare il via alla strategia nazionale elaborata già nel 2014, giace in un cassetto nonostante una consultazione pubblica. Eppure l'Italia è tra i paesi più esposti agli effetti crescenti del riscaldamento globale. Le sole alluvioni si stima causeranno danni annui tra i 4 e gli 11 miliardi nel 2050 e tra i 14 e 72 nel 2080. Ma figurati, questi manca a domani, pensano, figuriamoci al 2050 e al 2080. E a 7 anni dall'avvio della strategia nazionale, a 5 anni dalla bozza del piano, tutto tace, come tace il ministro che non ha risposto, vabbè, ora qui c'è l'autoreferenzialismo del Fatto Quotidiano, non ha risposto a loro. A remare contro sono lobby potenti, dal partito del cemento agli enti locali, che se fermassero l'edificazione e il consumo di suolo perderebbero introiti essenziali. Poi c'è il business di mettere toppe ai disastri anziché prevenirli. Dal 1999 al 2019 il Ministero ha stanziato 6 miliardi e 600 milioni per oltre 6.000 progetti contro il dissesto idrogeologico, su richieste per 26 miliardi, quindi 6 su 26. Alle Marche sono andati 211 milioni. Dal 2016 alla primavera scorsa la Regione ha rimappato i rischi idrogeologici, contando frane in oltre 24.000 punti e il più colpito, insomma, è la zona del fiume Misa, che in questi giorni abbiamo sentito molto nominare. Ma l'autorità di bacino dell'Appennino centrale, che comprende Toscana, Umbria, Lazio e Marche, nel 2018-19 ha ricevuto per le manutenzioni appena 15 milioni. Il 7 aprile 2021 alle Marche è andato 1,3 milioni da dividere in 30 zone, e quindi poi si assiste alle stragi. Direi che con questo, su questo argomento, possiamo chiudere.
Allora, io passiamo un po' alla politica, poi tornerei sul manifesto. Per Draghi, un commiato senza bis, così intitola il manifesto in prima pagina. Il Premier, il PNRR funziona, Italia forte anche se c'è chi parla coi russi. Continua la questione polemica, di cui poi andremo a vedere anche all'interno del Messaggero. Draghi neppure aspetta che la domanda sia completa, risponde no a qualsiasi ipotesi di secondo giro a Palazzo Chigi. Nella conferenza stampa di un addio privo di mestizia, alterna carezze e scappellotti. Le carezze sono per i suoi ministri, rivendica pieno successo e si imbufalisce sugli se gli sciorinano di fronte, guai e problemi. Il voto mancato della Lega sulle concessioni balneari, la tentazione di rimaneggiare il PNRR. Il PNRR non funziona? Invece funziona, dice Draghi. C'è quello che parla di nascosto con i russi, va bene, c'è pure lui, ma la maggioranza non lo fa. Ma con la Lega il Premier ha davvero il dente avvelenato. Per la delega fiscale c'era un accordo per votarla il 7 settembre, una forza politica non ha mantenuto la parola, ma Draghi non si è ancora arreso. Allora, questo per quanto riguarda la politica, di cui andrei a leggere un po' qua e un po' là delle interviste, questioni che riguardano la politica interna, e passando prima di tutto sulla questione dei soldi al Messaggero, perché a pagina 10 c'è un'intervista a Gabrielli. La questione sull'ingerenza, di questione dei soldi è portata avanti dagli Stati Uniti d'America. Io la trovo una questione allucinante, in cui prima si urla ci stanno, no? In piena campagna elettorale, una campagna elettorale insomma sempre particolare in Italia, ma mai come questa volta, insomma, giocata veramente all'ultimo colpo, in cui insomma c'è anche in un momento in cui l'Europa, abbiamo visto anche le elezioni in Svezia, sta andando molto a destra. Ricordiamo, insomma, il partito di Giorgia Meloni, non è che stiamo parlando di un centrodestra, stiamo parlando di un partito molto a destra. In questa campagna elettorale entra a piedi pari più che la Russia, mi sembrano gli Stati Uniti d'America, lanciando la bomba sui soldi russi, che sui soldi russi ha dei finanziamenti, dei soldi russi ha dei partiti, entrando a bomba, e l'abbiamo visto, l'aveva già letto la compagna prima, per quanto riguarda Draghi negli Stati Uniti d'America, andando a rafforzare ancora di più la candidatura di Giorgia Meloni a Premier e l'endorsement al partito di Fratelli d'Italia, andando a indebolire, secondo i titoli, Salvini rispetto alla Meloni. Quindi, che ricordiamo, insomma, ha votato l'invio delle armi all'Ucraina, è totalmente dentro la questione guerra, in quanto insomma all'interno dei Fratelli d'Italia si gestiscono diversi soldi sugli armamenti. Ricordiamo insomma il coinvolgimento di Crosetto dentro Leonardo, ricordiamo Leonardo e gli ultimi accordi che sono stati fatti con gli Stati Uniti d'America, con la fabbrica delle armi negli Stati Uniti d'America, quindi rientra totalmente in tutto questo, per poi arrivare oggi sul Messaggero soltanto, che mette a pagina 10, in cui Gabrielli dice: archivia il caso dei soldi dal Cremlino, nessun italiano coinvolto. Ma là state fuori di testa, cioè alla prima lanciate la bomba sul i soldi, oddio, qua sembra che poi insomma vorrei capire, in un momento in cui è stato tolto il finanziamento pubblico ai partiti, i partiti dove prendano i soldi se non anche da situazioni internazionali. Vogliamo parlare di tutti i soldi che sono stati dati per a Verona per fare il congresso là sulla famiglia, tutta la questione di Bannon in cui gli è stata soldi su soldi, tutta la questione dei generali eccetera, va bene, comunque quanti soldi circolano, e poi Gabrielli se ne esce così, quindi in qualche maniera facendo rientrare tutta la questione, quindi avendo ancora una volta invece fatto uscire ancora pulita insomma soltanto Giorgia Meloni. Dice: è durata 1 ora e 20 l'audizione davanti al Copasir del sottosegretario Gabrielli, autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, il tempo necessario per chiarire al comitato quali siano le notizie arrivate dagli Stati Uniti attraverso i nostri servizi di intelligence, e per ribadire al momento non ci sono documenti che riguardano l'Italia.
Su questo ti aggiungo che vabbè, la stampa titola "Nessun rischio nazionale", un virgolettato dalle parole di Gabrielli. Sulla questione invece Draghi-Meloni fa un riassunto piuttosto interessante a mio parere, lo fa Ilario Lombardo. Dice: da quando Draghi era stato a Comunione e Liberazione e aveva fatto sostanzialmente un endorsement alla Meloni, lo scrive pure lui, dice le cose sono un po' cambiate. Dice: il cablò dell'intelligence americana sulla corruzione russa di partiti e leader in giro per il mondo, e poi il report del Parlamento europeo che espelle l'Ungheria dalla categoria dei paesi democratici. Gli unici due partiti italiani ad aver votato contro la relazione sono Fratelli d'Italia e Lega, il primo e il secondo azionista della coalizione di centrodestra. Draghi ha sentito Meloni difendere Orban e vuol mettere in chiaro cosa pensi di una leader che si candida a prendere il suo posto. Noi abbiamo una diversa idea di Europa, difendiamo lo Stato di diritto, i nostri alleati sono Germania e Francia che difendono lo Stato di diritto. C'è da domandarsi come uno si sceglie i partner, certamente sulla base di una comunanza ideologica, ma anche sulla base della tutela degli interessi italiani. Bisogna chiedersi: chi mi aiuta a proteggere gli italiani meglio? Chi conta di più tra questi partner? Datemi voi le risposte. Draghi mette in guardia Meloni dalla sua stessa tesi, scardinando il cuore della narrazione dei Fratelli d'Italia sull'Unione, che non va divisa in Europa di serie A e Europa di serie B. Mentre Letta sostiene che l'Italia dovrebbe prendere le distanze dal sovranismo autocrate di Budapest, che secondo Draghi gli alleati rimangono Francia e Germania eccetera. Come su Orban, anche su Putin dovrebbero essere spezzate via tutte le ambiguità secondo il Premier, cioè secondo Draghi. E qui si apre l'altro capitolo delle considerazioni di Draghi a 9 giorni dal voto. Martedì sera il Dipartimento di Stato americano ha rivelato l'esistenza di una lista di forze politiche di una ventina di paesi destinatari dei finanziamenti occulti di Mosca. Il Premier conferma che il segretario di Stato USA Anthony Blinken gli ha assicurato al telefono che non ci sono partiti italiani, ma si è anche riservato di verificare se ci fosse evidenza in altri documenti e ci si arrampia proprio sugli specchi, e si è impegnato di comunicarlo tramite canali istituzionali. Questa è solo la premessa, perché secondo Draghi non serve aspettare le prove di questa montagna di soldi partiti dal Cremlino per dimostrare che negli ultimi 20 anni il governo russo ha effettuato una sistematica opera di corruzione nel settore degli affari, della stampa, della politica in molti paesi europei e negli Stati Uniti. Il Premier dice di essere fiducioso, di credere agli anticorpi della democrazia italiana. Ci crede solo lui però, sostanzialmente per la mia lettura Draghi continua così a ripulire, a dire a Meloni: guarda, vai bene, ma togli questo, aggiungi quest'altro e poi vedrai che oltreoceano ti sostengo io.
Allora, questo per quanto riguarda Draghi e Fratelli d'Italia. Passiamo invece al partito che sta in questi giorni, in questi momenti, un po' più nella bufera, che è Azione, per la questione di Richetti. A pagina 17, devo dire che la questione su Richetti e sulla denuncia di violenza sessuale, che si chiama stupro, nei confronti del senatore, i giornali non danno tantissimo spazio. Il Corriere ne fa un paginone, insomma, ne dà un po' più spazio a pagina 17. Richetti, le accuse di una donna che lui denunciò per stalking. La scelta del senatore dopo alcuni messaggi sui social, lei parla di molestie sessuali, ma non c'è un esposto. Lei, Ambra, nome di fantasia, aspirante funzionaria di partito, accusa un senatore di molestie sessuali, ma spiega che non riesce a trovare la forza di denunciare. Lui, il senatore accusato, e fino ad oggi ufficialmente senza nome, ha invece un profilo piuttosto noto. Si parla di Matteo Richetti, presidente di Azione, ricandidato in Emilia Romagna alle elezioni del 25 settembre e braccio destro di Carlo Calenda, ma bastano poche ore per scoprire che era stato lo stesso Richetti a fine 2021 ad aver denunciato per molestie e stalking la ragazza, dopo che sui social e sulla pagina Facebook di sua figlia erano comparsi messaggi ingiuriosi. E così alla fine dicembre la polizia postale aveva bussato alla porta della giovane e perquisito la sua abitazione, per cui insomma oltre a essere stata stuprata da Richetti, aver detto viene anche perquisita. La vicenda di cui si parla emerge a pochi giorni dal voto, a renderla nota un'inchiesta di Fanpage che ha ricostruito i passaggi della presunta violenza sessuale intervistando Ambra e pubblicando una serie di screenshot con i presunti messaggi, ha pubblicato in screenshot, tanto presunti non sono, messaggi scabrosi che le sarebbero stati inviati dal senatore. Una lunga nota firmata d'Azione, Azione e Calenda difendono totalmente Richetti, e poi alla fine dell'articolo si parla di un altro
Calenda che, da quanto leggo su Repubblica, entra proprio nel merito dicendo che Richetti vittima di stalking, eccetera.
Poi c'è un altro faccia a faccia durante il quale si sarebbe consumata la violenza, quindi a un certo punto alla fine dell'articolo, dopo aver dato insomma tutte giustificazioni eccetera, il Corriere comincia ad ammettere: a corredo della ricostruzione sono stati pubblicati anche messaggi attribuiti al senatore e sulla cui veridicità e provenienza sta indagando la Procura di Roma. Gli investigatori della Postale e i pubblici ministeri devono infatti verificare da quale utenza siano partiti e soprattutto se si tratti di originali o se invece possono essere manipolati. Dimmi te se sta poraccia, cioè, nel senso, ci ha messo la faccia, ci ha messo la gogna mediatica, ci ha messo un anno di soprusi e violenze e poi anche tutto questo. A chi crederanno? È uno degli screenshot finiti online. Denunci un senatore con l'immunità? È uno degli screenshot. Denunci un senatore con l'immunità? A chi crederanno? Questo è lo screenshot. La ragazza non ha mai sporto denuncia perché una vendetta innescata a pochi giorni al voto, eccetera eccetera. Va bene, poi Calenda dice quello che dice. Comunque, l'ultima notizia che volevo leggere, che riguarda la politica italiana, poi non so se tu hai qualche altra cosa, è un'intervista che il Manifesto fa a Andrea Catarci, che conosciamo insomma molto bene e che si candida a parlamentare del centro-sinistra. Giuliano Santoro affirma l'articolo: mettiamo al centro la questione sociale, punto, davvero, insomma, alleata ad un partito qual è quello del PD, insomma, che ha avuto tutte le possibilità di fare politiche sociali e ne ha fatte veramente zero. Ma la domanda che a me mi faceva sorridere, tanto sorridere, insomma, parliamo di Catarci, presidente di municipio, parliamo di un partito insomma che è anche molto stretto e alleato di Gualtieri e via dicendo. Su Roma e il termovalorizzatore è sorto il caso Sbelli, che ha creato la rottura del campo largo. Quanto peserà la questione romana in queste elezioni? risponde Catarci, tutto tranne la risposta. Quello che veniva chiamato campo largo si è incrinato per molti motivi. Si è parlato del termovalorizzatore, ma la distanza che si è creata tra polo progressista e Movimento 5 Stelle si è misurata su questioni di carattere nazionale, in primo luogo sul giudizio diverso sul governo Draghi. Ma la questione romana è vera, non riguarda solo questioni di schieramento ed ha carattere nazionale. Roma è la capitale con maggior concentrazione al mondo di beni culturali. Che cosa c'entra non si sa. È una capitale mondiale.
Peraltro della... si sapeva, insomma, non è che.
Infatti, cioè, già si sapeva anche prima del termovalorizzatore. Maggior concentrazione al mondo di beni culturali, è una capitale mondiale della diplomazia ed è una capitale del Mediterraneo. C'è il telefono del Mediterraneo. Conviene quello là perché. No, però se lo prendi lo fa, perché questo è la capitale del Mediterraneo che si trova al centro di quella parte di Europa e non ha un riconoscimento adeguato del suo status, così come avviene per Londra, Parigi e Berlino. Allora, su questo, nel senso, la domanda base che veniva posta a Catarci e che viene posta, insomma, poi anche a quella che viene definita la sinistra, che si sta, insomma, che alleando con il PD e che in questo momento governa con Gualtieri, è la questione del termovalorizzatore che giustamente Giuliano Santoro gli pone e Catarci risponde coi beni culturali. A questo riguardo ricordiamo che domenica,
in maniera piuttosto visibile, cioè nel senso, quello dice al termovalorizzatore e quello dice ma a Roma ci sono un sacco di monumenti, grazie.
Infatti, ricordiamo che a Roma domenica si parlerà proprio di questo, fanno affari con la monnezza mentre danneggiano ambiente e salute, alle ore 18 a Laurentino al Sesto Ponte a via Domenico Giuliotti. Io con la politica italiana diciamo che
io sulla politica, anche se si torna un pochino indietro perché si riparla di livello, diciamo, internazionale, segnalo il retroscena scritto da Jacopo Iacoboni,
te prego, no.
No,
veramente, perché è uno che c'è, cioè, è una persona, un personaggio allucinante, come si dice, con Mossad nel cervello, veramente.
Diciamo che
dice una marea di stronzate.
Sì, dice molte stronzate, ma la cosa che sottolinea è diciamo la presenza, la vicinanza di Bannon a Meloni, Orban.
Sì, però dopodiché ricordiamo che Bannon durante il governo Franceschini gli è stato data la certosa dei risulti.
Certo,
non certo durante un governo di destra, quindi questo
anche
per dire, quindi Banno, quando arrivano i soldi,
culturali e Franceschini da millenni,
appunto, poi i soldi sono per tutti, quando arrivano i soldi sono per tutti, non c'è molta distinzione destra-sinistra. Comunque, continuando, mentre Poraccia, la compagna, risponde al telefono, io vi volevo leggere un articolo perché che prendiamo sempre dal Messaggero. Quest'oggi il Messaggero, aspetta, c'è una telefonata, sì. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Senti, se ho capito bene, Catarci praticamente rimprovera i 5 Stelle perché non hanno appoggiato Draghi.
Certo.
Allora, questa è la cosiddetta nuova sinistra, che non so, mi viene in mente Fratoianni, in 11 anni di Parlamento non ci ha avuto mai un moto di indignazione di quelli che abbiamo tutti noi quando sentiamo un qualsiasi giornale. Adesso si preoccupa che i 5 Stelle non sostengono Draghi. Chi è Draghi, se lo chiede Catarci? No, perché Draghi, comunque, ricordiamoci, è quello che ha detto che Erdogan è un dittatore con cui vanno fatti accordi, lo dicono, lo praticano, lo fanno, e questi sono veramente, io parlo di vomito per quanto mi riguarda, perché veramente non c'hai un pizzico, tu ti metti col PD, perché oggi se tu dai un voto a Fratoianni lo dai a Letta, tu ti metti col PD che vuole la guerra. Questi sono un governo e uno Stato che campano su 3 morti al giorno sul lavoro, su una donna ogni 3 giorni ammazzata, su una quantità di ingiustizie che regge, come dire, uno Stato a capitalismo avanzato, e sulla guerra. E non è che se vanno, dice vabbè, io lotto dal di dentro, vado a fare una battaglia. Chi ci ha provato onestamente come io mi ricordo Franca Rame, che poi ci ha scritto un libro che ti fa venire i capelli dritti, perché se ne è dovuta andare da quel consesso di tutto, di tutto, dove c'è la mafia, c'è la guerra, c'è la ruberia, c'è l'intrallazzo, c'è l'inciucio. Questa è la rappresentanza che anche questi cercano di sostenere. Perché se tu stai col PD, stai con tutto questo, stai con chi ha ammazzato qualsiasi idea di indignazione, io non dico nemmeno di ribellione, perché prima della ribellione ci deve essere l'indignazione, l'incazzatura. Se tu non lo senti su te stesso, se lo fanno a qualcun altro, bello mio, sei una mebba, o comunque sei oggettivamente di destra, se lo senti, per me quelli di sinistra sono quelli che sentono su di loro anche il dolore dell'esistenza altrui, che è un dolore di classe, non è un dolore, come dire, intimistico. Ci hanno parcializzati, ci hanno divisi uno contro l'altro, vecchi contro i giovani, l'ho detto sempre, ci sono cascati tutti, però andare a catarci e tutte queste menti che sono venute da questa fetta di sinistra, diciamo così, che si sono adattati tanto bene, si sono dimenticati dei Borgate, del Chiapas, si sono dimenticati di tutto. Ecco, questa è una sinistra ignobile davvero, scusate lo sfogo, però insomma.
No, poi catarci continua proprio, perché nelle prossime legislature ci sarà molto modo di lavorare al potere di Roma Capitale, gli chiede sempre Giuliano Santoro, e lui gli dice col governo Draghi si era lavorato a fondo sullo status di Roma, quindi proprio più di così.
Bene, perché lo vediamo come viviamo a Roma. Andrea Catarci è contento di aver lavorato col governo Draghi. Ecco, questi sono, come dire, ma manca il suicidio assistito, questi sono proprio nel migliore dei casi, io dico dei venduti, la uso questa, perché non è che per essere venduto devi prendere i soldi, devi essere, ti sei venduto l'anima e il cervello.
Cioè, venduto è una parola che descrive l'atteggiamento degli ultimi 20 anni di questa sinistra, quindi penso la possiamo usare, insomma.
Esattamente, guarda, no, io mi sono presa una denuncia ai tempi in cui lavoravo da un sindacalista, perché gli ho detto venduto, allora te ritiri la denuncia, allora ti dico comprato. Per dire no, ma sono così, vabbè.
Grazie.
Ti ringraziamo molto, buona giornata.
Ciao.
E proseguiamo, hai già qualcosa?
No,
pronto?
Se può, finiamo il commento quindi sulla questione politica, passerei poi alla cronaca e poi un po' di esteri, visto che già siamo alle 10 passate, dicendo che da una parte c'è questo e dall'altra io una cosa anche sulla questione di De Magistris e di Unione Popolare, la cui citazione maggiore per la campagna elettorale è continuamente quella sul Papa, che io trovo veramente allucinante come si possa pensare ancora che citando il Papa si possa parlare a un elettorato o delle elettrici di sinistra. Io lo trovo allucinante, soprattutto nella città di Roma, forse, non so, De Magistris se viene da Napoli, la situazione è diversa, su tutta la questione sanitaria e
sì,
tutti i soldi che vanno,
diversa, ma non è un'altra,
i soldi vanno agli ospedali cattolici, su tutta la questione dell'aborto e via dicendo, su tutta la questione delle parole che vengono messe sui nostri corpi, si pensa di poter in qualche maniera parlare a un elettorato di sinistra citando continuamente le parole del Papa.
E citandolo, e chiudo con questo discorso, come fonte di autorevolezza, cioè si cita il Papa per dire guardate quello che dico non è sbagliato, lo dice anche il Papa. In questo modo si continua a avallare la figura del Papa come una figura autorevole e si va avanti in
anche
un ciclo
politica quando
eterno,
sta parlando della persona parla di religione, parla di Dio, ragazzi.
E comunque sembra che non sappiano questi politici chi è il suo elettorato, perché chi voterà Unione Popolare? Ma sarà gente che va alla messa la domenica mattina? Ma io non credo, nella maggior parte dei casi. Avrò una visione semplicista del mondo, ma non credo.
Non penso neanche all'elettorato cattolico di base. Insomma, comunque, allora io passerei a questo punto a delle notizie o di cronaca o di esteri. Che preferisci?
Esteri.
Agli esteri, allora io ho due notizie che volevo di cui volevo parlare, una riguarda Israele e una riguarda i palestinesi. Partirei da Israele. C'è un'intervista che sempre il Messaggero fa a pagina 12 ad Alon Schuster, che è il vice ministro della difesa israeliano, il quale dice: da Israele solo aiuti a Kiev, niente armi, l'Italia modello per gestire le emergenze. Niente armi da Israele all'Ucraina, dobbiamo preservare il rapporto di buon vicinato con le forze russe in Siria, ma sì agli aiuti umanitari. Il vice ministro della difesa israeliano Alon Schuster è in visita a Roma anche per imparare dalla protezione civile italiana come reagire dopo un terremoto. E qui insomma si sta cominciando a esportare e a fare, insomma, come dice, solid washing, ad esportare Israele, che poi insomma che Israele non venda le armi, insomma stiamo parlando degli Stati Uniti d'America che danno le armi, la NATO che dà le armi agli ucraini. Insomma, ci sembra un po' strano che Israele non ne sia coinvolto in questo. Sul sito della radio, insomma, trovate tantissime corrispondenze che abbiamo fatto con Antonio Mazzeo sulla questione di come passano le armi dall'Italia a Israele agli Stati Uniti. Se poi Israele non vende direttamente ma passa per gli Stati Uniti o passa per l'Italia, insomma, poco fa la differenza. Ma è interessante come il Messaggero invece tenda a sdoganare Israele come paese di solidarietà, che c'è un bellissimo documentario che hanno fatto in, mi sembra in Belgio, che hanno mandato in Francia, perché in francese, su come appena c'è scattata la guerra, appena c'è stata l'invasione russa, Israele abbia portato tantissimi pullman, visto che in Ucraina ci sono tantissimi discendenti o addirittura ebrei, che avendo un tesserino che certifichi il fatto di essere discendenza materna all'ebraismo, di origine ebrea, sono stati, gli è stata data subito la cittadinanza israeliana, e quindi andando ad occupare e andando a costruire ancora colonie sulla terra di Palestina a scapito dei palestinesi. Queste sono le forme di solidarietà di cui parla, che agisce Israele e di cui parla anche il Messaggero. Come state aiutando l'Ucraina? La guerra con cui conviviamo da sempre, la guerra con cui conviviamo da sempre, direi un'occupazione, ci ha insegnato a portare rapidi soccorsi e aiuti come ospedali da campo e telemedicina. Non mandiamo armi all'Ucraina per preservare le nostre relazioni strategiche con i russi in Siria. Quindi Israele, che sta in tutte le università, che sta da tutte le parti e che dà fiumi di soldi all'Italia, i rapporti con i russi li può mantenere, mentre noi non possiamo parlare manco di Dostoevskij. E poi parla il pattugliamento, ricordando insomma che in questo momento ci sono state nelle scorse settimane diversi bombardamenti a Damasco da parte di Israele. Ricordiamo che c'è ancora l'avanzata turca in Siria, in Rojava. Ricordiamo che c'è ancora una guerra in Siria, in cui Assad insomma sta ancora là, ma ci sono ancora tutte le componenti internazionali concentrate in Siria. E il pattugliamento che fanno sul terreno e la loro influenza anche in Libano sono importanti per la nostra sicurezza, ci dice Israele. Quindi ancora una volta, se da una parte si porta la popolazione ucraina, dall'altra Israele, avendo dei rapporti diversi decenni ovviamente con i russi già nell'epoca zarista, continua a avere rapporti appunto militari in Libano e in Siria, tanto più che gli iraniani lavorano duramente ai nostri fianchi in Libano, Siria, Yemen e a Gaza. Stiamo con l'Occidente, ma dobbiamo mantenere rapporti di buon vicinato con la Russia, anche se è l'aggressore in Ucraina. Va bene. E quindi poi qua poi la domanda è sull'energia. Israele può contribuire all'autonomia energetica dell'Italia da Mosca? Possiamo essere parte di una cooperazione che attraverso l'Egitto contribuisca ad aumentare l'approvvigionamento europeo italiano, e molte nostre aziende lavorano sull'energia rinnovabile. E poi infine, qual è lo scopo della sua visita in Italia, imparare come reagire all'emergenza di un disastro naturale. Almeno una volta ogni secolo in Israele si verifica un terremoto devastante, e via dicendo. Non il fatto, insomma, che so, l'esercito occupante che pratica l'apartheid e ha devastato un territorio. Addirittura il Messaggero poi gli parla, insomma, della situazione, chiede a un israeliano qual è la situazione a Gaza, e lui poverino si lamenta che vive in un kibbutz a 1,3 km dalla striscia. Nessun israeliano vuole la guerra.
Vabbè, siamo veramente alla
follia più totale,
alla vergogna. Rispetto a Turchia, Erdogan, eccetera, prendo una notizia da AGI, un'agenzia di stampa, dove Erdogan e Xi dimenticano uiguri e ripartono insieme. Ricordo che gli uiguri è un'etnia turcofona e di religione islamica nel territorio cinese. Nessun accenno alla minoranza degli uiguri è stato fatto al termine dell'incontro, segno che i due paesi hanno scelto di ignorare una questione che per Turchia e Cina rappresenta solo un motivo di tensione, senza possibilità di compromessi e controproducenti per gli interessi dei due paesi. Il presidente turco Erdogan, appunto, ha avuto questo incontro con Xi Jinping e in occasione del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, di questo vertice, insomma, la Turchia partecipa ma come osservatore. I rapporti tra i due paesi sono stati ciclicamente avvelenati da questa questione sugli uiguri. Erdogan era stato sul punto di siglare con la Cina un trattato relativo all'estradizione degli oppositori uiguri in Turchia 2 anni fa, salvo fare marcia indietro, convinto dalle polemiche scatenate dall'opinione pubblica all'interno del suo paese. Ora, appunto, la novità è quella di ignorare la questione. Pechino più della Turchia ha guardato al potenziale economico legato alla posizione dell'Afghanistan e ha lanciato il progetto per la costruzione di strade e collegamenti in un tassello dimenticato dell'antica via della seta, un progetto che riguarda anche la Turchia, ma nel suo complesso, alla luce del fatto che il progetto turco del corridoio di mezzo è complementare alla strategia cinese. Insomma, si continuano affari, scusate il gioco di parole, e a dividersi, qua si parla anche di questo, l'Africa come territorio dove gli investimenti operati dai due paesi hanno portato a appalti e concessioni in ambito energetico e minerario. Io, insomma, in questa lettura di questo articolo c'è sempre da fare un pochino di tara, perché come dire, la nostra stampa ha un occhio particolarmente malevolo sulle politiche di Pechino, lo ha molto meno su quelle invece di Ankara. Così come bisogna sempre stare un po' attenti alle notizie che arrivano dall'Iran, e sulla stampa oggi troviamo un'intera pagina dedicata all'Iran, un riquadro che parla del fatto che Khamenei, che è il leader supremo, è malato, è stato operato, insomma, potrebbe esserci un cambio. E poi invece l'articolo grande di Caterina Soffici, morire per un velo. Masa, 22 anni, è stata sorpresa a caposcoperto dalla polizia religiosa, picchiata a morte per la colpa di aver voluto sentire il vento nei capelli. Questo è un virgolettato. È successo martedì, la famiglia è stata avvisata solo dopo che la ragazza è morta ieri per arresto cardiaco. A 22 anni non aveva problemi di cuore, aveva solo la giovinezza, ma per gli sgherri del regime la libertà è una malattia immorale, e dicono che l'hanno arrestata per motivi di educazione, leggi per darle una lezione, per raddrizzare un comportamento non morale, un delitto brutale. Quindi, insomma, qui si mischia tante cose, tra cui la brutalità della polizia, che non è appannaggio di quella iraniana, ma insomma, il motivo per cui esiste una polizia religiosa in Iran che ferma una ragazza perché ha posizionato male il velo che porta peraltro sulla testa. E, non so se
la battaglia di tante donne anche contro il velo, e che pagano con la loro vita, insomma, anche non solo in Iran, ricordiamo anche in Egitto, insomma, e non solo. Io poi volevo ricordare, il manifesto lo fa a pagina 9, che è stato l'anniversario del massacro di Sabra e Shatila, il giorno che il mondo vuole dimenticare, a Sabra e Shatila ieri, 40° anniversario del massacro di migliaia di profughi palestinesi, nel segno anche di Stefano Chiarini e Maurizio Musolino, e a difesa del loro memoriale. L'articolo, insomma, se lo leggete, è un bellissimo racconto della giornata di due campi profughi che sono, insomma, veramente ancora in Beirut devastati, e che sia Stefano Chiarini, storico inviato del Manifesto in Medio Oriente, scomparso prematuramente nel 2007, sono passati 15 anni dalla sua morte, ma qui Stefano è come se fosse ancora vivo. Anche i profughi più giovani conoscono il suo nome e quello di un altro giornalista italiano venuto a mancare qualche anno fa, Maurizio Musolino. Entrambi ottennero di far sorgere, laddove povertà e incuria ammassavano rifiuti e detriti, un memoriale per le vittime del massacro compiuto in questi giorni del 1982 dai falangisti libanesi, complici l'esercito israeliano che circondava i due campi profughi palestinesi. Non si può non notare la stridente differenza tra questo spicchio di terra verde e pulito, colmo di corone di fiori per le vittime della carneficina, con le condizioni di vita del resto di Shatila. Di Sabra resta solo una parte. Acquitrini di acque discaricano, dominano lungo la strada principale, anche che attraversa il campo. Sporcizie e rifiuti ovunque, e che i commercianti cercano con scarso successo di rimuovere davanti ai loro negozi. Una ragnatela di cavi elettrici a 2-3 metri di altezza grava sulle persone in ogni angolo del campo, dove misere case si aggrappano le une sulle altre, creando vicoli che somigliano a cunicoli e negano qualsiasi possibilità di privacy sugli abitanti. In appena un chilometro quadrato, in queste condizioni vivono decine di migliaia di esseri umani, non solo i palestinesi giunti qui dopo la Nakba del 48 e che sognano sempre il ritorno nella loro terra di origine, cioè terra occupata da Israele, cioè la terra di Palestina, e che Israele appunto nega da 74 anni, ci vivono anche 30.000 profughi giunti dalla Siria, 30.000 profughi giunti dalla Siria negli ultimi 10 anni, perché ricordiamo dal 2011 che c'è la guerra in Siria, famiglie libanesi in miseria di lavoratori migranti di ogni nazionalità. Questo è quello che succede in Libano. Poi, se volete, sempre sulla stessa pagina, cioè pagina 9 del manifesto, c'è una notizia sempre dal Libano: il Libano in crisi di nervi, oltre che economia e politica, epidemia di rapine per prelevare i propri risparmi. Sono entrati in banca con le armi per prendersi i soldi in Libano.
I soldi loro. E io direi che con questo chiudiamo anche dagli esteri e passiamo alla cronaca. Solo due istanti di musica per poi tornare in voce con la cronaca. Prima di arrivare, diciamo, alla cronaca romana più stretta, vi leggiamo appunto quello che vi abbiamo già detto, cioè una tragedia che a tutti una rabbia quasi che deve essere incontenibile, che è la morte di questo ragazzo, e ancora in alternanza scuola-lavoro. Lo troviamo più o meno su tutti i giornali, ma diciamo le notizie sono proprio quelle molto semplificate, no? Dove, quando, come è morto, ci sono i carabinieri che indagano, eccetera. Un po' di più ci dice Orizzonte Scuola, che è un sito che appunto specifico sulla scuola, che inizia così: flash mob degli studenti al Ministero dell'Istruzione e dopo la tragica morte di un ragazzo durante una stage scolastica a Noventa di Piave. A organizzarlo, quindi ora alle ore 11 di sabato 17 è la rete degli studenti medi, che appunto a Viale Trastevere davanti al Ministero. La protesta si lega alle manifestazioni dello scorso gennaio e dello scorso febbraio, che non erano certo portate avanti dalla rete degli studenti medi, questo ce lo possiamo anche dire, ma insomma, ma dagli auto-organizzati in varie forme, in varie città. Comunque la protesta che si lega alle manifestazioni dello scorso gennaio e febbraio per le morti di Lorenzo Parrelli e Giuseppe Lenosci nasce dalla rabbia, secondo il sindacato studentesco, per un'ennesima morte evitabile. Abbiamo chiesto cose precise a governo e ministero la scorsa primavera, scrive la rete degli studenti medi, e serve abolire il PCTO, che è il nuovo nome dell'alternanza scuola-lavoro, e inserire formazioni sindacali alla sicurezza sul lavoro obbligatoria in tutte le scuole. C'è un problema nel nostro paese di sicurezza nei luoghi di lavoro, non possiamo esporre ragazzi e ragazze a questi pericoli, il sistema va cambiato, non andiamo a scuola per morire. Quindi diciamo anche la parte più, consentitemi questo termine, riformista del movimento studentesco, cioè la rete degli studenti, chiede l'abolizione del PCTO, non la riforma. E quello che voglio sottolineare è che in questa campagna elettorale di scuola si è parlato molto poco, ma i partiti neanche la mettono in discussione, anzi in molti programmi si trova valorizzazione dell'alternanza a scuola, cioè se ne vuole di più. E poi c'è ci sono le parole del ministro, che dovrebbe solo vergognarsi, non ha mai risposto sul tema dell'alternanza scuola-lavoro e di 3 morti e moltissimi feriti. Ho appreso con dolore della tragedia di Porto Gruaro, una morte inaccettabile che ha colpito tutta la comunità scolastica, insieme a tutta la scuola italiana sono vicino alla famiglia. E non si può morire di lavoro, non si può lavorare a 18 anni durante uno stage scolare. Però questo insomma sono affermazioni di altri politici. Il ministro ovviamente non mette in discussione nulla, tantomeno se stesso. Tutte queste morti sono avvenute durante il suo mandato e lui non ha trovato, secondo lui evidentemente non si doveva fare niente, perché niente ha fatto. Sicuramente di questa questione ne riparleremo anche martedì durante l'ora di buco, che ha ripreso le sue trasmissioni e che quest'anno va in onda alle 17. Cominciamo dando un occhio alla cronaca di Roma del Messaggero, che titola insomma su un tema molto importante: il bambin Gesù va al Portuense, con il maxi polo rinasce il Fornalini, il progetto per la cittadella della salute coinvolge anche San Camillo e Spallanzani. Ora diamo un occhio alla prima pagina, poi questo lo andremo a vedere in particolar modo. Troviamo qua quello che è successo a Stazione Cornelia, pendolari sequestrati, scrive il Messaggero, che insomma non è mai tenero nei confronti degli scioperi. Alla Stazione Cornelia, ennesima giornata nera per i trasporti romani, sciopero contro le aggressioni al personale in servizio nel trasporto pubblico, spicca il caos alla fermata della metro A Cornelia, dove decine di persone rimangono bloccate nei tunnel della metropolitana, i cui cancelli sono stati chiusi troppo presto dagli addetti alla stazione. Sempre sulla stessa prima pagina troviamo stesi sulle strisce pedonali, l'ultima follia dei teenager. Ora, questo gioco del messaggero sui teenager, che dalla parte le baby gang e dall'altra la movida, e poi mo stanno sulle strisce pedonali, la sfida alzarsi prima dell'arrivo delle auto, insomma è un gioco del messaggero a cui insomma ci va anche veramente poco di partecipare. E si parla poi di tesori archeologici riemersi nel mare a Ponza, ma direi che insomma la notizia più rilevante è quella che riguarda il bambino Gesù, e che poi il messaggero ne parla a tutta pagina, nella seconda pagina della, della cronaca locale, e dice comincia appunto il piano per la sanità dalle pendici del Gianicolo al Portuense, a meno di 5 km di distanza. Il Bambin Gesù, una delle massime eccellenze pediatriche europee, è pronto a trasferirsi nei locali dell'ex ospedale Forlanini, anche per creare una grande cittadella della salute, sfruttando le sinergie con i vicini San Camillo e Istituto Spallanzani. Il progetto, nato da una intuizione dell'attuale presidente Mariella Enoch, vede assieme all'ospedale del Papa il governo della Regione Lazio e il Comune di Roma. E insomma basterebbero queste parole a come dire, farci porre l'attenzione sul fatto che stiamo trattando un ospedale privato, che oltretutto è di una confessione religiosa, quindi insomma su determinati temi che ci possiamo dire, l'aborto per esempio, mettiamo, diciamone una, ovviamente ha posizionamenti che non sono quelli di uno stato laico, ma non è solo questo il problema. Il problema è continuare a dare soldi pubblici, spazi pubblici ai privati, perché l'ospedale Bambin Gesù è uno dei tanti ospedali privati di Roma. Qui si sta parlando di questo nuovo polo che si va a costituire, Maxi Polo appunto, in cui questo articolo insomma di Francesco Pacifico mette in fila due istituti pubblici e uno privato, come se non ci fosse tra loro differenza. Mette in fila il Comune di Roma, la Regione Lazio e l'ospedale del Papa, così scrive esplicitamente. Da anni la direzione del Bambin Gesù chiede alle istituzioni nuovi spazi, perché appunto la sede storica gli va più bene. Insomma, ora non sto a leggervi i numeri posti letto che mancano, e quindi da qui l'idea di spostare questa realtà nei locali dell'ex Forlanini, chiuso definitivamente nel 15, che può garantire quasi il doppio degli spazi di quelli che ha il Bambin Gesù. E poi dice c'è la valenza strategica di portare appunto nello stesso pezzo di Roma dove c'è lo Spallanzani e il San Camillo e la sede della Croce Rossa, che ormai si occupa di qualunque cosa. E spiega l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato: c'è un doppio vantaggio da questa operazione. Intanto si recupera patrimonio pubblico, cioè si recupera patrimonio pubblico per darla a un ospedale privato.
Questo... Sì, infatti è una cosa allucinante. Così continua. Cioè, prima abbiamo parlato insomma anche tutta la questione ai gemelli, sono stati dati diversi spazi pubblici, adesso al Bambino Gesù, cioè i preti.
E comunque D'Amato dice proprio così, almeno il virgolettato che riporta il messaggero è questo: intanto
sempre
si recupera patrimonio pubblico, senza citare nient'altro, e si lascia il Forlanini alla missione originaria, quella dell'assistenza. Ecco, missione mi pare una parola che c'entra parecchio nel clima di questo articolo. Ma si crea anche un quadrilatero europeo della salute con due IRCSS. Il beneficio è sia per le cure ai pazienti, perché dice al San Camillo c'è ostetricia che invece manca al Bambin Gesù, sia sul fronte della ricerca. Queste sono le parole della giunta.
Puoi mettere un ospedale, cioè il Bambin Gesù così fortemente cattolico, vicino a un ospedale qual è il San Camillo, che è l'unico ospedale rimasto quasi a Roma che abbia una insomma, ci sono state fatte una di meno, ci ha fatto anche diverse manifestazioni per non far entrare gli obiettori di coscienza e via dicendo, insomma è sicuramente un endorsement che il Amato, che la Regione Lazio fa ancora una volta ad accerchiare gli ospedali pubblici che praticano, perché poi il punto è molto quello, e anche la pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza, di cui poi si fanno portavoce, insomma poi letta sinistra dice: ah, non votate la Meloni perché è contro la... Ma cioè, la pratica dove sta? Cioè, le parole stanno veramente a zero. Cioè, ci possono essere tante belle parole, però si governa. La gestione sanitaria c'è, non è che non la vediamo come viene gestita.
E comunque c'è un'altra pagina: così rinasce un'eccellenza, un progetto da 300 milioni, il Forlanini abbandonato nel 2015.
Che poi c'era un comitato, insomma, che voleva.
Sono state tante lotte per la riapertura del Forlanini, adesso lo viene regalato al Bambin Gesù, quindi al Papa. E nella stessa pagina.
Sarà Unione Popolare. Sarà l'Unione Popolare.
Un neuroscienza al Gemelli, un centro internazionale, quindi propaganda per l'altro ospedale del Papa, cioè il Gemelli. Queste sono le prime tre pagine della cronaca del Messaggero di Roma, che è tutto dedicato a questo. Poi si parla nella cronaca di Roma del Messaggero ovviamente di elezioni, così noi non vi leggeremo niente di questo, e direi che dal Messaggero ci possiamo anche fermare qui.
Allora, io leggerei due notizie. Innanzitutto prendiamo dal Manifesto la questione dello sciopero di ieri, uno sciopero nazionale, ricordiamo, del trasporto locale. Insomma, era tempo che non si faceva uno sciopero nazionale, a mia memoria, se non mi sbaglio, perché gli scioperi sono sempre molto locali ma mai nazionali sullo trasporto locale. Adesione al 90%. Mi sembra che a Roma, insomma, abbia chiuso tutto, forse tranne la metro B, e questo, insomma, a ricordarcelo. E dopo quello sui treni di venerdì scorso, ieri l'astensione di 8 ore del TPL, sindacati, una vera emergenza, intervengano le istituzioni. Sì, allora c'è questo problema generale sempre del mese di settembre, per quanto riguarda il trasporto pubblico. Io posso parlare del trasporto pubblico locale a Roma, insomma, e nella periferia di Roma, perché qua viviamo, che c'è ancora l'orario estivo, perché l'orario di trasporto pubblico viene fatto in base alle scuole. Cioè, che è una cosa allucinante, come se dentro la città di Roma, dove per di più non si fanno manco i ragazzini, vabbè, a parte questo, gestisse solo il trasporto locale in base alle scuole. E quindi a settembre, quando si ritorna alle vacanze e migliaia di persone si riversano sui posti di lavoro o tornano dalle periferie, insomma, vicino Roma, per venire a lavorare a Roma, c'è il caos più totale, perché per esempio i treni non ci sono. Sull'Unione Popolare i preti? No, leggesse in diretta. Sì, aspetta. Parliamo di... Sì, abbiamo capito. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Stavo ascoltando la radio e ascoltavo appunto questa notizia terribile di questa regalia del Forlanini al Bambino Gesù, al Vaticano, sulla scia della privatizzazione, che nella regione Lazio significa privatizzazione al Vaticano, tra l'altro, no? E ho sentito Unione Popolare come battuta riferimento. Mi sembra un po' fuori luogo.
Non hai ascoltato, ti rispondo, non hai ascoltato tutta la rassegna stampa in cui commentavamo l'andata in televisione. Commentavamo precedentemente l'andata in televisione dei Magistris, insomma, si chiama Unione Popolare per De Magistris, insomma, diciamo il cognome dell'ex sindaco di Napoli è presente dentro la dicitura di Unione Popolare, che continuamente in televisione, ma non è che lo dico io, si accende la televisione e si guarda, cita il Papa come forza di per dare forza alle sue parole, come unione anche di intenti e di autorevolezza. Quindi avevamo anche commentato il fatto che De Magistris, spesso citando le parole del Papa, gli dà un'autorevolezza su delle questioni importanti a un Papa che, ricordiamo, è il Papa. Ok,
certo,
che sulla questione degli ospedali, la privatizzazione degli ospedali e la gestione degli ospedali a Roma, non soltanto a Roma, cioè tutto fate bene fratelli, anche a Milano, allora la mia battuta veniva da quello, no? Un'Unione Popolare in qualche maniera, invece di andare a insomma, mettere delle grosse distanze, perché poi non si può parlare da Meloni che è antiabortista e diventa, ed essere a fare continuamente capoccella e battutine su quanto siamo amici del Vaticano e del Papa, anche se si vuole parlare del cattolicesimo di base, perché a quel punto citi qualcun altro e non il Papa, parli del cattolicesimo di base, se proprio devi parlare del cattolicesimo invece citi il Papa, cioè un'autorità religiosa.
Allora io che scusami,
e quindi era
scusami
tutto
se
su questo.
Scusami se ti interrompo, ripeto che la battuta è veramente fuori luogo, in quanto De Magistris sicuramente fa riferimento solamente ai temi della guerra, dello schieramento del Papa contro la guerra, ma accostarlo a una notizia del genere rispetto alle battaglie di Unione Popolare contro la Chiesa e contro le privatizzazioni per la difesa della sanità e di tutti i servizi pubblici e contro questo sistema della mafia, della corruzione e del capitalismo in sé che distrugge, devasta e saccheggia, come commento a me non mi è sembrato veramente fuori luogo.
Va
insomma,
bene, infatti l'hai detto
e la tua opinione. Dall'altra parte io penso che bisognerebbe anche un pochino fare autocritica e riflettere su come si usa il Papa come autorevole quando sulla guerra, ascoltami
d'accordo.
Però poi quando il Papa dice che l'aborto non va bene e che ne so, gli omosessuali fanno schifo, noi siamo sempre quelli che abbiamo contribuito a aumentarne l'autorevolezza. Non si può, se no allora ci vanno bene tutti. Ogni tanto una parola che...
No, non ci vanno bene tutti, assolutamente no.
E allora,
non credo proprio che sia questo il caso.
Allora, tu hai detto la tua, noi abbiamo detto la nostra.
L'Unione Popolare ha a Napoli una candidata capolista che è un esponente del movimento trans. Per cui non credo che si possa.
Ma io su questo non ho nessun
Unione
dubbio.
Unione Popolare alla Chiesa, insomma.
Ascolta, io non
veramente...
ho nessun dubbio, sto solo cercando di porre un pensiero critico che è il mio e che può essere sbagliato. Cioè, a mio parere è sbagliato utilizzare la Chiesa anche sulle altre questioni che non sono quelle, diciamo, bioetiche. Perché la Chiesa è una, il Papa è uno ed è un gioco che è, a mio parere, autolesionista, quello di continuare a citare il Papa. È un'opinione, può essere sbagliata. Dopodiché ne sono certa che Unione Popolare sulle tematiche invece bioetiche del genere eccetera non ha le posizioni del Papa, anzi ce l'ha all'opposto. Non solo sono certa, lo so. Comunque ti ringraziamo per la telefonata.
Grazie.
Grazie, ciao.
Non so.
Torniamo all'ATAC. Allora, quindi si parlava della questione dell'ATAC in quanto il mese di settembre è un mese che normalmente si mantiene ancora su tutta la rete locale un orario estivo, quando invece si ritorna al lavoro, e quindi è evidente che c'è una esasperazione poi delle persone che tornano dalle ferie e si trovano, non so, imbottigliate sui mezzi di trasporto. Addirittura ricordiamo c'è tutta la questione del treno Roma-Viterbo che è passato nelle ultime settimane da ATAC a Cotral, e che nella settimana scorsa ha visto, insomma, anche se ha parlato anche di un'aggressione, ma a parte quello, guarda, devo dire che i pendolari sono veramente le persone più pazienti di sto mondo, ha visto aspettare il treno anche più di un'ora. Per cui la scorsa settimana c'è stata centinaia di persone che si sono riversate sulla stazione di Flaminio con una pericolosità allucinante, con più di attese più di un'ora. Questo è quello che succede, da qui lo sciopero. 18 casi di violenze su lavoratori da giugno, vanno subito inasprite le sanzioni. Dopo i treni, ieri gli autobus, e sempre con scioperi con adesione altissime, l'escalation di aggressione contro i lavoratori dei trasporti ha portato i sindacati a proclamare sciopero per sensibilizzare l'opinione pubblica e chiedere interventi immediati di tutela dei lavoratori da parte di istituzioni e aziende. Ben 18 casi si parla. L'adesione, andando però allo sciopero che mi sembra la questione più importante, sul territorio quasi totale l'adesione in Liguria, 100% nella provincia di Savona, 95% a Imperia, 90% a Genova e La Spezia, livelli simili in Toscana, punte del 90%. Ricordiamo, il trasporto pubblico in Toscana è quasi tutto privatizzato, perché si è detto da parte sempre di quelli che si considerano tanto di sinistra che privatizzare e liberalizzare il trasporto pubblico avrebbe sicuramente portato un miglioramento. Ricordiamo che questo modello toscano viene portato come modello in questo caso ce la prendiamo con i radicali, al referendum nella città di Roma per privatizzare anche quello che succede al trasporto pubblico romano. 90% di adesioni.
Sì, e voglio dire, il modello toscano, insomma, chi sente la mia voce forse sa che qualcosa ha a che fare con quelle zone, significa per esempio che tutte le zone montane non hanno quasi più nessun mezzo pubblico, perché non conviene e quindi non ci si va. Questo è molto
il carretto semplice. A Bari adesione all'80%, lo stesso a Palermo 70% per l'azienda locale. L'ATAC Roma dichiara il 31%, sarebbe quasi, mentre i sindacati parlano di 70%. Ieri non circolava praticamente niente, cioè comunque le metro erano tutte chiuse, treni vari, e poi TATAC c'è parte anche privato. Sempre a Roma circa 200 cittadini e pendolari sono rimasti chiusi all'interno della metro A e via dicendo. Polemiche anche a Milano, dove il sindaco Sala ha dichiarato la questione posta dai sindacati è giusta, il momento è sbagliato. È sempre sbagliato, tanto per le amministrazioni. A Napoli grande adesione, servizio ridotto per tram e bus, stop alla linea 1 della metropolitana e alle funicolari di Chiaia e Montesanto. La sola funicolare centrale ha garantito un minimo di mobilità tra via Toledo e il Vomero. È un'emergenza che non si può più tollerare, attacca la segretaria nazionale CGIL e via dicendo. E questo quello che succede nella settimana poi della mobilità. Qui siamo nel periodo della mobilità,
il momento della propaganda di non si sa che, perché come fanno a propaganda sta cosa? Cioè la grande iniziativa è che oggi sabato 17 settembre i mezzi sono gratis. Grazie, che vi dobbiamo dire? Cioè, nel senso, a parte che noi pensiamo al servizio pubblico dovrebbe essere gratis sempre. E che questa cosa si potrebbe fare, lo si fa in alcuni paesi, è una cosa realistica, non è un'utopia fantasmatica. E poi sinceramente, ma a che serve? Poi il tutto di sabato me lo fai?
Berlino accelera, 29 euro al mese per viaggiare sul trasporto pubblico dopo l'esperimento dell'estate in attesa del governo. Berlino, qui si parla insomma di tutto un esperimento che è stato fatto anche di nuove misure gratis. Non capisco perché mette il 29 euro, perché io avevo letto insomma che invece avevano fatto l'esperimento del trasporto gratis e aveva funzionato. Io andrei a concludere, l'ultima notizia, se volete leggervela, riguarda Prima Valle, a pagina 26 della cronaca del Corriere della Sera.
La puoi anche leggere, penso, no?
C'è il telefono sempre che squilla. Asib e il volo dalla finestra, via i vertici del commissariato. Prima Valle, sostituiti il capo e la vice, va ristabilito il clima adeguato nel distretto. Si lavora, insomma, parla a pagina 26 il Corriere, a firma di Rinaldo Frignani e Ilaria Sacchettoni. Il PM Stefano Luciani lavora al seguito del dramma, la relazione prodotta dai poliziotti su operazione condotta, gli agenti avrebbero ribadito la propria versione dei fatti, ossia che il ragazzo ha tentato il suicidio gettandosi di sotto autonomamente per sfuggire a quello che dicono era in realtà un controllo di routine in una zona problematica come Prima Valle. E questo quello che succede a Prima Valle. L'articolo inizia: mentre l'inchiesta prosegue per accertare le responsabilità dei poliziotti su quanto accaduto a fine luglio nell'appartamento della famiglia Omeric a Prima Valle, Asib si sforza di superare lo shock e le ferite. Scusate, il è scritto male, la famiglia insomma, di superare le ferite e vengono appunto tolti i due dirigenti del commissariato Prima Valle. Con questo io andrei a concludere la rassegna stampa per oggi, ricordandovi degli appuntamenti ancora una volta oggi.
Aspetta,
e domani
prima degli appuntamenti sottolineo quello che ci dice un compagno al telefono, che è correttissimo, insomma, che il trasporto pubblico gratuito non è mai, perché lo paghiamo ovviamente,
certo,
nelle tasse.
Giustamente, già lo paghiamo, infatti. E poi già ci abbiamo tutta, poi va tutto bene. Ma quanti so quelli che fanno il biglietto? Oh, non vorrei aprire sto capitolo. Qua il 90% delle persone c'ha l'abbonamento, cioè abbonamento annuale o abbonamento mensile. I ragazzi, che sono gli unici che il sabato comunque si muovono perché vanno ancora a scuola, hanno l'abbonamento. La gente che va a lavorare, la maggior parte, cioè il coso gratis lo fai per i turisti.
Certo,
ma chi è che c'è,
certo,
il sabato si muove su?
Tant'è vero che il comunicato là del comune dice andate in giro, visitate Roma, quindi
appunto visitate Roma, è in inglese.
No, in italiano. Io l'ho letto in italiano, poi non so se è una traduzione.
Comunque... Hanno fatto in inglese e fanno traduzione.
Sì. E comunque ricordiamo le iniziative, magari poi dopo ci colleghiamo anche con le cagne, ma intanto ricordiamole.
Sì, allora, oggi e domani cagne sciolte, frociato autoprodotte, queer, qualsiasi, fanzine, si parla di stampe, tatuaggi, due giorni di autoproduzioni queer, chiacchiere e musichette. Poi che domani c'è un appuntamento importante a Laurentino 38, al Sesto Ponte, fanno affari con la monnezza mentre danneggiano ambiente e salute, dalle 18 pomeriggio informativo sulla gestione dei rifiuti a Roma, sulle responsabilità del comune, della regione e della provincia, partecipa a coordinamento contro gli inceneritori di Albano, presidio permanente contro la discarica, e che sempre domani alle 18 ha organizzato il coordinamento Rete Kurdistan, un appuntamento importante al Parco Schuster proprio per sostenere la resistenza curda e la liberazione di Öcalan. Io l'ultimo appuntamento che volevo ricordare è che, visto abbiamo parlato di sanità, c'è un'assemblea pubblica martedì prossimo alla Regione Lazio, mi sembra insomma mai come in questo momento appropriato, piazza Oderico da Pordenone, a partire dalle ore 16, per imporre un profondo cambio di rotta a questo sistema, questo sistema capitalista che privatizza e si arricchisce sui nostri corpi e vite per conquistare salute, lavoro, casa, salario, reddito, autodeterminazione, prevenzione, consultorie e reti integrate di servizi socio-sanitari territoriali, e infine per un massiccio piano di assunzioni e un contratto unico per le lavoratrici e lavoratori della sanità. L'Assemblea del Lazio per la Salute ha indetto questa assemblea pubblica martedì prossimo, ore 16, Regione Lazio, piazza Oderico da Pordenone. E con questo direi che andiamo a concludere la segna stampa di oggi. A fra poco.
E mentre vi lasciamo a un paio di spottini che ci sembrano sempre molto rilevanti, e poi torniamo subito in voce, abbiamo un sacco di cose ancora da dirvi, ancora lo 06 49 17 50 se volete dire qualcosa anche voi.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
E che siamo solo 1000?
Quanta gente conosci?
Quanta ti followa? Quanta gente ti likea?
Quanta gente ti segue? Diffondi e sostieni la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa.
La voce di chi non ha voce.
Radioabbonati anche tu.
Da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso.
Campagna 30 per 1000. E che siamo, solo 1000?
Con i soldi, ciao ciao.
Likewise, tutti i martedì dalle 19 alle 20 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dal 14 novembre.
Martedì 27 settembre a Roma, unico incontro in Italia con Duruba al-Mujahid bin Wahad, membro del Partito delle Pantere Nere e del Black Liberation Army.
Mobilitarsi contro il fascismo razzista come elemento fondamentale del capitalismo neoliberale. Ore 11, intervista su Radio Onda Rossa con Silvia Baraldini. Dalle 18.30 alle 21.30, incontro al CSOA ex SNIA Viscosa.
Organizzano Fondazione La Rossa Primavera, Radio Onda Rossa, Campagne e Lotta, Black Lives Matter Roma, Centro Sociale Occupato Autogestito ex SNIA Viscosa e Coordinamento Cittadino di Lotta per la Casa. 27 settembre
al CSOA ex SNIA Viscosa.
Unico incontro in Italia con Duruba al-Mujahid bin Wahad, membro del Partito delle Pantere Nere e del Black Liberation Army.
Via Prenestina 173. We